Mondo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 3 aprile 2022. Siamo alla seconda puntata sull'operetta. Abbiamo visto la prima volta, abbiamo parlato di Austria, di come è nata, da Offenbach, Johann Strauss, Franz Lehár, cioè quella prima corrente di autori di operetta. Oggi ritorniamo un po' indietro nella storia e ci spostiamo un po' di località. In realtà rimaniamo in Austria, perché i tre autori di cui parliamo oggi sono sempre austriaci, ma tutti e tre di adozione. Franz von Suppé, Francesco Ermenegildo Ezechiele Suppé, nato a Spalato, è stato un italiano dalmata che è stato adottato poi e si è trasferito a Vienna e è diventato austriaco. Poi abbiamo avuto Emmerich Kallmann, ungherese, detto Imre, come il famoso Imre Nagy, il presidente del Consiglio ungherese che cercò di salvare l'Ungheria dall'invasione sovietica giusto 3 anni dopo la morte del musicista. Emmerich Kallmann, famosissimo anche lui. E poi abbiamo il terzo, che è Ralph Benatsky, di origine ceca, diciamo origine nel senso papà e mamma cechi, e però cresciuto in Austria e austriaco a tutti gli effetti. C'è anche un francobollo commemorativo di Benatsky emesso dalle Poste austriache. Adesso iniziamo questa puntata parlando di Franz von Suppé. E di Franz von Suppé, per cominciare subito con la musica, ascoltiamo l'ouverture della Bella Galatea dalla Dresden Staatskapelle, diretta da Ottmar Suitner. Buon ascolto!
Thank you.
Riprendiamo quindi a parlare di Franz von Suppé. Ma che è Franz von Suppé? Francesco Ermenegildo Ezechiele Suppé. Insomma, è un'altra cosa però. Nato a Spalato, abbiamo detto, nel 1819 da padre italiano e madre viennese, esattamente come me. E morì a Vienna nel 1895. Iniziò a conoscere la musica subito perché già nella cattedrale di Spalato partecipava all'attività della chiesa e aveva composto a 13 anni una messa che però non era stata eseguita subito, ma è stata eseguita a Zara in un'altra occasione. Dopodiché in pratica lui ha fatto altre cose e sempre nella musica della chiesa ha preparato una musica particolare, la messa in fa maggiore, che però anche questa venne poi lasciata a respirare per 30 anni, ben 30 anni, e poi venne pubblicata invece appunto 30 anni dopo, ed è la famosa Missa Dalmatica. Nello stesso anno morì suo padre nel 1935 e lui venne portato con la madre a Vienna, dove cambiò anche il nome, come aveva fatto Offenbach qualche anno prima, andando in Francia, cambiando il nome da Jacob a Jacob, e così lui cambia il nome da Francesco Ermenegildo Ezechiele Suppé in Franz von Suppé. Sarà per il cognome, sarà perché, ma è diventato un grande musicista, perché ebbe un posto fisso dal 1940 fino alla fine, penso, più o meno, come direttore d'orchestra in almeno tre teatri diversi, in der Josefstadt, an der Wien e Karl Theater, che sono tre teatri dove tra l'altro hanno avuto successo altra gente molto importante della musica. Il successo però per Suppé arriva quando ha 41 anni e dà inizio al genere dell'operetta viennese. In pratica è il primo a scrivere un'operetta viennese, quindi basata sul valzer, sulla polca, sulla mazurka, anziché sul cancan, per esempio. 10 anni prima del Pipistrello di Johann Strauss. E lui ha scritto oltre una trentina di operette, oltre a musica di scena, musica sacra, quintetti, quartetti, opere liriche. Ma il suo maggior successo lo ebbe però con le ouverture. Le ouverture di von Suppé sono veramente, proprio vedono, si vede, si sente la preparazione all'opera maggiore, e quindi hanno un certo valore musicale. Diciamo, sono molto vicine ai musicisti classici. E ascoltiamoci, dopo esserci già ascoltati la Bella Galatea prima, ci ascoltiamo un'altra ouverture di von Suppé che è famosissima, è quella Cavalleria Leggera. L'operetta era la Cavalleria Leggera. La versione che vi faccio ascoltare è di Franz Welser Möst, e con la Cleveland Orchestra. Buon ascolto.
Thank you.
ascoltata la bellissima ouverture della Cavalleria Leggera di Franz von Suppé, diretta da Franz Weiser Most, passiamo a ascoltare qualcosa su Imre Kalman. Imre Kalman è nato nel 1882 e morto nel 1953, era di 15 anni più giovane di Lear e compagno di accademia musicale di Béla Bartók. Cominciò scrivendo canzoni allegre, per cui divenne praticamente subito popolare, e questo lo convinse a dedicarsi all'operetta. E il suo primo successo fu già nel 1908, a 26 anni, con Manovre d'autunno, che è un'operetta praticamente di quelle poco conosciute, ma la consacrazione ovviamente la ebbe con La principessa della Ciarda, di Ciarda Fürstin, nel 1915, quindi 7 anni dopo, quando aveva ben 33 anni, quindi non era certo vecchio. Di qui, da questa operetta, cominciamo ad ascoltarci il primo brano, perché di questa operetta ne sentiremo almeno 2 o 3. Il primo brano che mettiamo è Canta un coro di Angioletti, cantato dalla signora Guagni Marica, soprano, da Silvano Sant'Agata, tenore, con l'orchestra dell'operetta del Teatro Carignano di Genova. A questo punto non possiamo che augurarvi un buon ascolto. A dopo. Abbiamo ascoltato il coro degli Angioletti, introdotto da un paio di battute di un ancora giovane Roberto Brivio, una divertente aria della Principessa della Ciarda, in cui si ascolta subito una delle caratteristiche principali di Kalman, il desiderio e la capacità di fondere la ciarda ungherese con il valzer viennese. Quindi questo è stato il brano precedente. Adesso, nel brano che segue, ascoltiamo quella che potrebbe essere definita, sia per la parte cantata che per la parte orchestrale della musica, un'aria da opera, adattata all'operetta. Certamente nell'esecuzione si nota la differenza di classe e di tecnica dei singoli cantanti ed orchestrali rispetto ai grandi che ascoltiamo nell'opera maggiore, nei grandi teatri, nei templi della musica operistica classica. E questa differenza è abbastanza evidente, forse anche perché le registrazioni che si trovano sull'operetta sono registrazioni ancora abbastanza vecchie, non curate, non remasterizzate e senza troppi arzigogoli tecnici, se vogliamo chiamarli così. Sicuramente una registrazione fatta oggi con Jonas Kaufmann o con chiunque altro, da Placido Domingo a Riccardo Muti o a qualsiasi altro direttore d'orchestra, sono fatti tecnicamente in un modo diverso e portano risultati diversi. Buon ascolto con, sempre di Kalman, sempre la Principessa della Ciarda, la canzone di Silvia, Romana Righetti soprano. Buon ascolto. Dopo aver ascoltato questa romanza, direi, questa canzone di Silvia cantata da Romana Righetti, Prima di lasciare Kalman per incontrare il terzo ospite di questa trasmissione di oggi, Ralph Benatzky, ascoltiamo un ulteriore brano di Kalman dall'altra celebre operetta Alla Contessa Maritza, di cui ascoltiamo l'aria assolutamente romantica Vien Zigan, cantata dal tenore Franco Artioli in una versione direi piuttosto moderna, se raffrontata con altre registrazioni in circolazione, e quindi vediamo di ascoltare questa con la dovuta attenzione e anche con il piacere di sentirla. Buon ascolto. Dopo aver ascoltato anche l'aria Vien Zigan dalla Contessa Maritza, lasciamo Imre Kalman e le sue operette e cominciamo a conoscere meglio questo cavallino bianco, ma non solo, in Weißenrösel di Ralph Benatzky. Come abbiamo detto nella prima parte, già nato nel 1884 in Repubblica Ceca, che non è adesso, ovviamente era nell'impero austro-ungarico, trasferitosi presto a Vienna, dove inizia la sua carriera di scrittore di operette nel 1913 e raggiunge un buon successo fin dal 1916 con Liebe in Schnee, L'amore nella neve, e nel 1920 con Jussi Tanzt, che è una operetta in ungherese, al Karlstheater di Vienna, fino ad arrivare nel 1922 alla Fenice di Venezia, un successo notevole. Comincia a essere diventare un artista internazionale, uno scrittore di musica o di operette internazionale. Continua poi con i Tre Moschettieri nel 1929 a Berlino e poi con Mia sorella ed io nel 1930, sempre a Berlino, dove in questi anni sviluppa parecchio lavoro. Il più famoso, al Cavallino Bianco, appunto in Weißen Rössl, arriva nel 1930 ancora, quindi il 1930 è l'anno forte di Benatzky. Questa presentazione, questa prima del Cavallino Bianco, va sempre nella grande sala dei concerti di Berlino, alla Großes Schauspielhaus. Negli anni successivi il suo successo è veramente mondiale, con tutte le operette e musiche scritte fino al 1948, anno della prima del Cavallino Bianco a Parigi. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un primo brano del Cavallino Bianco. Dall'inizio del primo atto c'è l'aria Al Cavallino e l'Hotel Più Bel, cantata da Arturo Testa e Romana Righetti. Buon ascolto.
Quando viene l'estate col suo gran calor, io sol mi ebrio allor, che c'è di mal? Corre il mio pensiero ad un ridente hotel, che il mondo non è qual, ditemi qual. Al Cavallino è l'hotel più bel, fra i monti azzurri ed il ciel, nel dolce asilo che invita a farci godere la vita. Se l'ora vien di dover partir, tu vedi un sogno sparir, il sogno dove fiorita l'insegna del bel Cavallino.
Oggi pare che splenda pioggia fonda il sol, ritorna il doppio a te.
Per finire la puntata, un duetto tra Mita Medici, Ottilia, e Gianni Nazzaro, Bellati, ancora dal primo atto, ma dall'edizione della RAI del 1974, diretta da Vito Molinari, con un cast veramente incredibile. Da Mita Medici a Tony Renis, da Gianrico Tedeschi a Gianni Nazzaro e Angela Luce, dai già citati Arturo Testa e Romana Righetti a Maurizio Micheli. Quindi un cast meraviglioso. per la televisione di quei tempi, con la regia di Vito Molinari, come abbiamo già detto. A seguire, in chiusura di trasmissione, una chicca, il grandissimo Paolo Poli che canta l'aria dell'entrata di Sigismondo dal secondo atto. Io non posso far altro che augurare a tutti una buona settimana e un buon ascolto. A risentirci.
Signorina, partite?
Ma avete sentito? Papà dice che non si muove più. Restiamo!
Brava, restate. Vi porterò io in un posticino meraviglioso.
Una camera col balcone?
Meglio.
Con due balconi?
Molto meglio.
Una reggia?
Quasi. Precedetemi di qualche passo. Vi raggiungo subito.
Siete molto gentili.
Ma si può sapere dove la mandate?
Zitto tu. Corri subito dall'avvocato Bellati. E digli che la signorina Pesameno le l'aspetta nella stalla delle vacche.
Nella stalla delle vacche?
Quando un incontro è d'amore, anche una stalla può sembrare una reggia.
Anche una stalla può sembrare una reggia.
Presto, Franz. Corri a dire all'avvocato Bellati che la signorina Pesamenole l'aspetta nella stalla delle vacche.
Certo.
Scattare?
Nella stalla?
Certo. Quando un incontro è d'amore, anche una stalla può sembrare una reggia.
E l'odore?
Diventa profumo cotì.
Non sentite che aria balsamica?
E questa sarebbe la vostra reggia. Ma come vi siete permesso?
Signorina, è perché devo dirvi una cosa molto importante. Volete bene a vostro padre?
Sì.
Ecco, allora bisogna che l'avvocato si innamori di voi. Perché solo così, Giuseppe e io, solamente così vostro padre sarà lasciato in pace. E potrà godersi una villeggiatura tranquilla.
Che l'avvocato si innamori di me?
Beh, dopo tutto è un bell'uomo.
Infatti. E simili intrighi osate propormi? Se quel signore oserà avvicinarsi, imparerà a conoscermi.
È quello che ardentemente desidero. Il mio sogno è conoscervi.
Il signore avvocato ha forse l'intenzione di farmi il processo?
Sì, signorina. Vorrei tenere una ringa magistrale per dirvi una cosa sola. Signorina, questo è il più bel paese del mondo, da che voi lo illuminate con i vostri occhi.
Oh, come esagerate!
Ottilia.
Avvocato?
Negli occhi tuoi c'è un non so che mi fa soffrire, chissà perché. Se sorridi tu, mai nel cielo vi fu tanto blu come il blu del tuo sguardo. Da quell'azzurro un dì brillò, un raggio che m'affascinò, e non reggo più se mi perdi tu con quegli occhioni blu.
Voi siete gentili, ringrazio davvero. Ma caro signor, non siete con me sincero?
Ti giuro di no, io sono sincero, quello che ho detto è solo il vero.
Negli occhi miei c'è un non so che lo fa soffrire, chissà perché.
Se sorridi tu, mai nel cielo fu tanto blu come il blu del tuo sguardo.
Da quell'azzurro un dì brillò, un raggio che lo affascinò.
Thank you.
Avvocato Bellati, la signorina Pesamenole vi aspetta nella stalla.
Me ne sono accorto, grazie.
E non reggo più se mi manchi tu con quel
da lì che venne al mondo Sigismondo è un fisin davvero da merin, segnato dal destino, destino del cervello di infiammare di passione le donne d'ogni razza e condizione. Sigismondo, il più elegante, il più giocondo di quanti al mondo fanno il nobile mestier di seduttori, rubafuori, gabbamondo e alle fanciulle turbe i sogni di pensier, che colpa lui se strage fa ad ogni ragazza se tutti amali e col suo sguardo menzogner, se tra le donne disputato ognuna è pazza per Sigismondo il più brillante cavalier. M'ha invitato nel suo fatato castello un dì.
Principessa, davvero, davvero?
Fu di marzo che mi colpì. Ella disse non fui mai baciata da un uomo.
Credete, e poi che fu?
Un idillio fiorì, delicato, gentile, ma l'amore sbocciò ad april. Poi quando venne maggio in fior fu tutta molle di languor, vivemmo di carezze, di palpiti, d'ebbrezze, la dolce principessa allora chiamandomi suo bel tesor mi rese del ridicolo, perché un giorno mi piantò.
Ah, se quel difetto non avessi, ma se potessi per ben parlare, o mi fugno d'un buon signor che mi tolga l'odioso errore. Ah, quanto è difficile pronunciare per ben la F!
Conviene provar, quel dei baci però è un rimedio che val, che guarisce qualunque mal.